Allora, riprendiamo l'esame del testo di Ross sull'interpretazione lì dove l'avevamo lasciata, cioè ai metodi logici. Perché ho fatto prima l'illustrazione della parte sulle modalità giuridiche? Perché i metodi logici fanno parte di quello strumentario che serve per risolvere un conflitto fra norme. E allora le modalità giuridiche sono quelle che ci permettono di capire cosa vuol dire un conflitto fra norme. Perché spesso i teorici del diritto hanno considerato il conflitto fra norme come un conflitto logico, ma un conflitto logico fra disposizioni che danno indicazioni su come comportarsi non rientra nella normale logica. Nella normale logica il conflitto si ha tra due asserzioni che riguardano lo stato dei fatti. Una cosa, un'asserzione che dice che una cosa è vera, una cosa che dice che una cosa non è vera. Nella logica che conosciamo, la logica aristotelica, quella che usiamo più o meno tutti i giorni, nei nostri ragionamenti, anche a volte spesso implicitamente, non c'è un conflitto fra proposizioni in qualche modo che danno direttive, chiamiamole prescrittive. Infatti, nell'ambito giuridico, ma in parte anche morale, si è sviluppata una logica apposta che si chiama logica deontica, cioè che non riguarda l'ontologia, l'essere, l'esistenza delle cose, ma che riguarda il dover essere, la deontologia. Questo è il primo dato importante. Questo richiama un altro dato che, come abbiamo detto, come Ross sottolinea, i metodi di interpretazione sintattica e semantica non sono assolutamente stati codificati nelle tradizioni e nelle culture, nelle tradizioni culturali giuridiche in questi anni, in questi secoli, in qualche modo. Contrariamente, appunto, come abbiamo detto, alla modalità di individuazione delle fonti del diritto, mentre i metodi di superamento delle contraddizioni fra disposizioni normative sono stati sviluppati a partire dalla fine del Settecento, cioè più o meno nello stesso momento in cui si è cominciato a pensare che il modo di produzione delle norme fosse il modo di stabilire quali sono le norme giuridiche. Da quando è cominciato a nascere l'illuminismo, ma soprattutto poi quando si è l'illuminismo giuridico, ma soprattutto poi quando si è sviluppata la codificazione, questa idea del sistema organico e completo e non contraddittorio ha portato a sviluppare i modi in cui si debbano risolvere le apparenti contraddizioni, individuare prima e poi risolvere le apparenti contraddizioni, gli apparenti conflitti all'interno di una norma che sarebbero stati inconcepibili per l'idea illuminista di un sistema completo di preposizioni maggiori da usare per sussumere i fatti concreti che i giudici si trovano di fronte, perché dovete tenere conto che il giudice si trova di fronte a una lacuna sia quando, diciamo, non ha una norma sotto cui sussumere il caso concreto, ma come abbiamo visto, questo in effetti è molto una sua scelta. Perché esattamente come il precedente, il giudice può allargare o restringere la portata del testo normativo e includervi il fatto che si trova davanti. Mentre molto più complicato è quando i giudici si trovano nel sistema due norme da poter applicare allo stesso caso e nessun criterio per stabilire quale delle due si debba scegliere. Qui appunto siamo di fronte a una lacuna, considerando in maniera drastica la posizione monteschiana del giudice bocca della legge e potere nullo, ha un potere che improvvisamente è dato ai giudici di scegliere quale delle due disposizioni applicare e anche una possibile differenza di trattamento fra cittadini che ne deriva a seconda che il giudice scelga l'una o scelga l'altra opzione possibile. Quindi, fin dal fine 700, inizio 800, viene sviluppato dai giuristi un sistema di strumenti, di modalità per riconoscere e risolvere i conflitti tra norme. Questo per dire che questa parte dell'interpretazione logica, contrariamente a quella semantica e quella sintattica, che è stata sostanzialmente obliterata dall'idea fortissima fino alla metà anzi fino agli anni 60-70 del secolo scorso, del Novecento, che il linguaggio potesse avere un solo significato univoco e quindi non ci si è preoccupati dell'interpretazione del testo, si è lasciata come un problema che riguardava, se volevamo, i critici letterari, i filosofi, per stabilire i significati delle teorie filosofiche e delle opere letterarie, ma assolutamente non riguardava i giuristi che non dovevano far altro che richiamarsi alla interpretazione evidente del testo. Questo fino agli anni 60 era dato per scontato. Quindi non si è sviluppata nessuna discussione teorica all'interno delle culture, delle ideologie normative, delle culture giuridiche su questo tipo di problematiche. Solo a partire dagli anni 60-70, quando appunto le concezioni linguistiche neopositiviste sono state superate, si è cominciato a dire che era impensabile un linguaggio osservazionale, un linguaggio i cui termini corrispondessero in maniera biunivoca agli oggetti, e si è messo fine a una tradizione che sostanzialmente dominava la cultura occidentale dai tempi, abbiamo detto, di Platone, dal mito della caverna, in cui appunto la persona nella caverna vede le immagini che gli permettano appunto di essere ricondotte alle sue idee primordiali. Quindi non deve fare nient'altro che applicare le idee, i concetti che ha già nella mente alle cose che vede. E su questo invece si è sviluppata una grande discussione plurisecolare, appunto almeno tutto l'Ottocento e buona parte del Novecento, anzi quasi tutto il Novecento, per cui abbiamo dentro le ideologie normative modi consolidati di risolvere le antinomie. Quanto siano un problema di ideologia e quanto siano codificati, ora lo vedremo caso per caso. Partiamo appunto dal problema, come vi ho detto, di usare le modalità giuridiche, se volete le modalità deontiche, per capire quando abbiamo un conflitto. Allora, dalle cose che abbiamo detto, se andate a riprendere la tabella che abbiamo esaminato nella registrazione precedente, quella che sta a pagina 152 delle modalità giuridiche per le norme di condotta, è chiaro che io ho una contraddizione fra norme che devo risolvere, le due norme sono incompatibili. Per esempio, vedete, vi ricordate, le freccette segnano l'opposizione, quando io da un lato ho una norma che mi dice che c'è il dovere di fare qualcosa o da qualcheduno la pretesa che io faccia qualcosa, e dall'altra parte una norma che mi dice che sono libero di fare qualcosa oppure nega a un'altra norma, lega la pretesa di fare qualcosa. Per esempio, una norma che stabilisce che io ho il dovere di fare il contratto, riusiamo questo esempio che abbiamo già usato, contratto di locazione ultranovennale in forma scritta, se lo voglio opporre ai terzi, ha senso se dall'altra parte c'è una norma che dà ai terzi la pretesa di poter eliminare, di poter liberarsi dal contratto di locazione ultranovennale se subentrano nella proprietà quando questo non è stato fatto in forma scritta. Se l'acquirente dell'immobile non ha questa pretesa, le due norme sono in contraddizione. Così, se una norma mi dice che io sono libero di fare qualche cosa e un'altra dà a un'altra persona invece la pretesa sull'azione che io devo compiere, oppure mi proibisce di compiere quell'azione, le due norme sono incompatibili. Quindi, per capire cosa è incompatibilità da norme, le modalità deontiche, le freccette oppure appunto le correlazioni che nella pagina trovate. Nella pagina delle freccette della tabella pagina 152 o le correlazioni che trovate nella pagina successiva tra dovere e pretesa sono centrali per capire quando è che c'è contraddizione fra norme. Cioè è una contraddizione tra una norma che conferisce una pretesa, stabilisce una proibizione e una norma che stabilisce la libertà. Oppure tra una norma che stabilisce un dovere e una norma che invece non stabilisce la proibizione o non conferisce pretese. In questi casi noi siamo di fronte a contraddizioni fra norme. Come si risolvono queste contraddizioni? Allora, qui, come vi ho detto, c'è una grande letteratura, una grande discussione che si sviluppa per 2 o 3 secoli. Intanto vediamo che tipi di incompatibilità, che è forse la parola più giusta che contraddizione, proprio perché non stiamo nella logica aristotelica, ma nella logica deontica, che tipo di incompatibilità si può creare fra le norme. Se voi leggete le pagine di Ross, vedete che diciamo, usa l'insiemistica, quella che avete fatto alle elementari. Vi ricordate che due insiemi possono essere coincidenti quando tutti gli elementi di un insieme coincidono con gli elementi dell'altro insieme, oppure possono essere parzialmente coincidenti, si sovrappongano per intersezione quando una parte degli elementi di un insieme coincide con una parte degli elementi dell'altro insieme. La terza ipotesi è che un insieme sia un sottoinsieme di un insieme più grande, cioè che tutti gli elementi che lui contiene fanno parte di un altro insieme che però contiene anche altri elementi. Queste sono, diciamo, le tre possibilità che si traducono nell'idea che tutte le prescrizioni, tutte le direttive ricavabili da un'espressione, un testo normativo, da un'espressione normativa, siano incompatibili con tutte le direttive ricavabili da un altro testo normativo. Questa è l'incompatibilità totale totale dell'idea dei due insiemi che sono completamente estranei. C'è un'ipotesi in cui un'incompatibilità parziale parziale, che è quella dei due insiemi che si intersecano, in cui si dice: guardate che una parte delle azioni prescritte o delle direttive date al giudice da una certa norma sono incompatibili con una parte delle direttive date al giudice da un'altra norma. E poi c'è l'incompatibilità totale parziale, cioè quando, che è il caso dell'insieme iscritto, quando una parte delle direttive che riguardano comportamenti ricavabili da una norma, da un testo normativo, da una norma, sono incompatibili con tutte le direttive date da un'altra norma, che è quindi un insieme più grande che però include parte, include e quindi si scontra con le direttive previste completamente da un'altra norma. Questo secondo esempio è abbastanza semplice, voi se insomma sono quasi desueti, però insomma, da qualche parte si trovano ancora. Ci sono cartelli di divieto di sosta che dicono con il numero romano messo sulla destra l'1 e sulla sinistra del cartello, diciamo in basso a destra e in alto a sinistra il 2, che vuol dire che si può parcheggiare nei giorni pari e nei giorni dispari a lati opposti. Non so bene la ratio di questi cartelli, di questa disposizione, perché scambiare il lato su cui si può parcheggiare, ma se avete fatto l'esame della patente sapete che esistono e ogni tanto si trovano. Ecco, se io mettessi da un lato questo cartello e dall'altro il cartello che mi dice che sull'altro lato non si può mai parcheggiare, allora in questo caso avrei un'incompatibilità totale parziale, cioè da un lato non si può mai parcheggiare. Questa prescrizione in alcuni giorni, nei giorni pari o nei giorni dispari, va in contraddizione con quanto è prescritto dall'altro cartello, che invece mi dice che nei giorni pari o nei giorni dispari si deve parcheggiare sull'altro lato. Un cartello di divieto d'accesso e un cartello di senso unico sono di nuovo una disposizione di incompatibilità totale parziale, perché la norma del senso unico è sicuramente incompatibile con il divieto d'accesso, ma il divieto d'accesso implica anche che si possa passare. Che impedisce di passare dall'altra parte e in questo caso coincide, cioè dal senso inverso, e coincide nella strada, in questo caso coincide con il senso unico. Due norme che stabiliscano un senso unico inverso, uno da un lato e uno dall'altro della strada, cioè un senso unico e un divieto d'accesso, sono incompatibili, hanno un'incompatibilità totale totale. Cioè, io mi dice vai in questa direzione, l'altro mi dice in questa direzione non puoi andare. Quindi anche due sensi unici sostanzialmente opposti sono in un'incompatibilità totale totale. E così via dicendo. Questi sono i tipi di incompatibilità. Come si risolvono? Allora, qui abbiamo primo criterio che insomma vi conoscete più o meno tutti perché appena si cominciano a fare qualsiasi un primo esame di diritto, questi criteri di risoluzione dei conflitti dalle norme si esaminano, si discutono. Primo criterio è quello gerarchico, cioè la norma superiore è prevalente sulla norma inferiore. Questo criterio, è codificato, non è codificato, diciamo, deriva dalla teoria delle fonti e dal fatto che siano stabilite da norme di competenza. Normalmente, quando una norma di competenza attribuisce a un'autorità la competenza di produrre fonti del diritto, subordina questa autorità a le norme superiori di cui essa stessa fa parte. L'esempio di nuovo classico è quello della Costituzione che conferisce al legislatore il potere di produrre leggi e oltre a stabilire come è fatto il legislatore, qual è la procedura che deve seguire, gli stabilisce i limiti che sono i diritti fondamentali e stabilisce tra l'altro l'organo di garanzia, cioè la Corte Costituzionale che deve far rispettare questi limiti. Quindi, diciamo che dalla piramide kelsiniana, che ormai fa perno all'idea della produzione delle norme che fanno parte dell'ordinamento giuridico, si deriva anche l'idea che la norma superiore è prevalente rispetto alla norma inferiore, come se l'organo superiore delegasse parte del suo potere, lo attribuisse come competenza a un organo inferiore, naturalmente lo vincola a non violare le disposizioni superiori. E in qualche modo Anche l'altra idea, cioè che la norma successiva nel tempo prevale su quella antecedente, ha una sua lunga tradizione storica. Da un lato ha una sua logicità, cioè che senso ha fare una norma nuova se appunto poi non prevale rispetto a quella vecchia. Tanto vale non farla, quindi insomma è come dire. Logica pragmatica, stabilire che la norma successiva nel tempo prevale su quella antecedente. Ma, e poi deriva dall'idea che abbiamo visto stare in Austin e via dicendo, quando vi ricordate parlavamo del rapporto tra il potere e il diritto, ecco l'idea che se il diritto è un comando munito di sanzione, il nuovo comando sostituisce il comando vecchio, è un'idea legata alla concezione volontaristica o imperativistica del diritto. L'altro aspetto è più invece tecnico, è più sviluppato dai giuristi ed è quello della legge speciale, cioè la legge speciale prevale sulla legge generale. Qui è molto un criterio pragmatico elaborato dai giuristi, cioè ci sono casi che sono normalmente di incompatibilità parziale, totale, cioè una legge generale regola un certo insieme di casi, una legge particolare regola in maniera diversa un suo sottoinsieme. Quindi abbiamo appunto un'incompatibilità totale, cioè tutti i casi regolati dalla legge speciale rientrano nella legge generale che li regolerebbe in maniera diversa, però poi ce ne sono tanti altri che la legge generale regola e su cui la legge speciale non incide. Qui è anche qui un po' risalente all'idea del comando, cioè il sovrano si accorge che in alcuni casi deve essere regolato diversamente e fa un comando limitato a quei casi, e un po' a una idea pragmatica, cioè appunto. Ci sono, il legislatore fa una disposizione che è come se nello stesso testo normativo avesse detto tutti questi casi vanno regolati così, salvo quelli che, facciamo un esempio scemo, che sono condotte compiute da persone con la maglietta gialla. Allora, in quel caso, per un motivo specifico, per esempio, facciamo un esempio attuale: nessuno può uscire di casa salvo le persone che vanno ad assistere altre persone malate. Casi di questo genere servono per differenziare un sottoinsieme di soggetti che c'è una ragione specifica per derogare alla norma generale. Potrebbero essere appunto previsti con formulazioni salvo che, tranne che stanno nella stessa norma. È il fatto che il legislatore se ne accorge in un momento diverso, la necessità di differenziare le regole per le due condotte sorgono in un momento diverso ed è fatto da due norme diverse, ma ha un effetto quindi derogatorio. Questi sono i criteri. Allora, questo intanto ci richiama a un piccolo problema. Quando alcuni tipi di contraddizione che non sono di specialità stanno dentro lo stesso testo normativo, non abbiamo criteri di soluzione, criteri formali, uno di questi tre di soluzione, cioè scartato, se non stiamo nel caso in cui nello stesso testo normativo, invece di fare una sola disposizione, un solo comma in cui dice tranne che quelli con la maglietta gialla, da un lato si dice tutti devono, appunto, no, facciamo un esempio un po' più attuale e concreto, nessuno può uscire di casa e poi invece di scrivere tranne quelli che vanno ad assistere persone malate, nello stesso articolo si fa un secondo articolo in cui si dice chi ha un parente malato, chi ha una funzione sanitaria può uscire per andare a assistere le persone malate. La seconda norma è come se fosse scritta tranne che nella stessa disposizione, ma essendo un comma diverso, un articolo diverso, lo si può considerare una norma speciale rispetto a quella generale. In questo caso, anche se sono nello stesso testo normativo, il problema del conflitto non si pone. Mentre per gli altri tipi di conflitto che non sono risolvibili col criterio della specialità, il problema si pone perché né il criterio gerarchico, dato che siamo nella stessa norma, né il criterio temporale, dato che appunto siamo nella stessa norma fatta, prodotta nello stesso momento, permettono di risolvere il conflitto. Quindi non si può ricorrere a questi criteri. Facciamo una breve parentesi, che in Ross non c'è perché, come vi ho detto, Ross scrive in un periodo ancora in cui il diritto costituzionale è proprio agli albori. Esistono, cominciano, sono state fatte le costituzioni rigide, ma salvo che negli Stati Uniti non si è ancora, e anche negli Stati Uniti non è enorme, non si è ancora sviluppata la giurisprudenza costituzionale e il dibattito su questa giurisprudenza. Noi poi ci siamo accorti, il filosofo che forse l'ha teorizzato meglio, non a caso è uno statunitense, perché come abbiamo detto il dibattito comincia prima, che nella Costituzione ci sono un sacco di disposizioni confliggenti. La tutela della dignità, per fare un esempio concreto, e la tutela della libertà di espressione del pensiero possono confliggere, cioè ci sono casi in cui la libertà di espressione del pensiero è estrinseca attraverso l'offesa alla dignità delle persone. È un caso che abbiamo conosciuto tante volte, con tante discussioni in cui, su articoli fatti sulla stampa, servizi filmati e via dicendo, in cui la persona oggetto della comunicazione, che sia essa scritta, televisiva, visiva, un video postato sul web, via dicendo, lo considera lesivo della propria dignità. In questo caso non si ricorre a un criterio di eliminazione della norma, cioè tanto non lo avremmo perché stanno nello stesso testo i due articoli del testo costituzionale, quindi il testo che è gerarchicamente superiore a tutti gli altri, e naturalmente la Costituzione è fatta tutta insieme. E poi comunque, se fosse un emendamento costituzionale, si toglierebbe senso all'emendamento, cioè si direbbe che la Costituzione non è emendabile se si considerasse l'emendamento come una norma successiva. Lo dico perché, per esempio, la Costituzione degli Stati Uniti, se voi sapete tutti i diritti, no? Sono il quarto emendamento, il quinto emendamento, sono tutti emendamenti. In Italia il problema non si pone perché nella parte che stabilisce i diritti non ci sono emendamenti, forse emendabile solo in via aggiuntiva. Sì, sostiene. Allora, cosa ha detto questo filosofo statunitense che si chiama Dworkin? Che la Costituzione è un testo normativo particolare che non contiene regole i cui conflitti devono essere risolti con i criteri che abbiamo detto, ma contiene principi. E in questo caso non abbiamo un conflitto che debba essere risolto, cioè non è che una delle due disposizioni che sono incompatibili deve essere eliminata dall'ordinamento. Se stanno nella Costituzione i due principi, vuol dire che il Costituente ha scelto e ha ritenuto importante che nell'ordinamento valessero tutti e due i principi. Quindi quello che si deve fare è quello che si chiama bilanciamento, cioè si deve stabilire caso per caso o in via generale come i due diritti, i due principi possano essere fatti convivere. Non è problema di appunto eliminazione come tra le regole, in cui una la regola, quella nella norma inferiore o quella successiva nel tempo, vengano eliminati dall'ordinamento. Qui i due principi rimangono dall'ordinamento e devono rimanere nell'ordinamento. E si deve trovare una via di stabilire i limiti reciproci dei due principi, cioè si devono appunto bilanciare. A partire da questa teoria, a partire diciamo, dagli anni 90, si è creata una corrente che appunto che si chiama neocostituzionalismo, che ha nettamente distinto la discussione sui testi costituzionali rispetto alla costituzione, alla discussione sui testi legislativi, e ha sostenuto, sempre alla luce delle teorie di questo filosofo, si chiama Ronald Dworkin, è morto di recente, che la discussione sui principi è più simile alla discussione morale, in cui appunto questo problema di bilanciare i due principi è normale, fa parte dei tempi appunto dei 10 comandamenti, se volete, della discussione, o comunque di quella settecentesca, che non alla discussione giuridica, che invece ha fino agli anni 90, fino agli anni 80-90, del secolo scorso, ragionato in termini di eliminazione di una delle due norme incompatibili. Questo è un elemento importante da tenere presente. Vediamo se questi due criteri residui, quello appunto detto di quello della legge speciale, risolvono tutti i conflitti. E allora, tendenzialmente, diciamo che nessuno dubita che quando una norma è superiore, prevale sulla norma incompatibile inferiore. Se noi prendiamo il caso appunto della Costituzione e delle leggi, abbiamo in Italia un esempio eclatante di questo, della prevalenza della legge superiore, cioè nel momento in cui entra in vigore la Costituzione e soprattutto nel momento in cui diventa attiva, la si istituisce e diventa attiva la Corte Costituzionale, molte vecchie leggi fasciste vengano considerate in contrasto con la Costituzione, vengano sottoposte alla Corte Costituzionale, che le abroga perché in contrasto con la norma superiore, con la norma costituzionale, così come via via che vengono fatte leggi si abrogano i regolamenti fascisti incompatibili con le nuove leggi repubblicane. Però questo stesso meccanismo dice che, mentre da un punto di vista formale, ideologico, il problema non si pone, dal punto della vista della prassi consente una graduazione nel tempo. Prima di tutto, appunto, c'è il problema che, specialmente rispetto alle leggi, qualcheduno deve sollevare l'eccezione di incostituzionalità. A volte si è discusso se la incostituzionalità non è dubbia ma evidente, se si potevano considerare abrogate di ufficio le leggi, ma tendenzialmente è prevalso l'idea che si devono comunque sottoporre alla Corte Costituzionale per evitare che, insomma, l'evidenza dell'incostituzionalità fosse per alcuni ma non per altri, per cui alcuni la considerano una determinata legge abrogata e altri giudici no e la applicano. Quindi si è ritenuto che l'abrogazione per manifesta incostituzionalità e implicita non dichiarata non fosse una buona soluzione. Questo ha però consentito una, come dire, graduazione dell'abrogazione delle leggi, dando al tempo al legislatore di sostituirle. Ma abbiamo altri casi evidenti, che naturalmente in rosso non ci sono, che riguardano la storia anche recente, molto sicuramente posteriore allo scritto del testo di Rosse, e comunque italiana, in cui la Corte Costituzionale ha detto al legislatore: guarda che questa norma che è in vigore è incostituzionale, devi farne un'altra, però per non creare un vuoto normativo io la lascio in vigore. Questo è un tipo di sentenza che, da un lato, riconosce è un tipo di sentenza, spesso lo fa attraverso ordinanza, è un tipo di provvedimento che, da un lato, riconosce l'esistenza della incompatibilità fra le due norme, tra la norma costituzionale e la norma legislativa, ma dall'altro, pur riconoscendo l'incompatibilità, non abroga la norma legislativa. E ci sono molti casi in cui la Corte Costituzionale ha detto questo e il legislatore non ha abrogato la legge. In alcuni casi, uno molto recente, il caso su appunto il suicidio assistito, il caso Cappato, l'anno scorso sostanzialmente. La Corte Costituzionale ha prima detto al legislatore: guarda che la disposizione sull'aiuto al suicidio, la disposizione penale che punisce l'aiuto al suicidio senza differenziare caso del suicidio di persona gravemente malata e senza speranze di vita da l'altro, e quindi in cui i medici hanno accertato che non c'è nessuna speranza di guarigione da altri casi dell'aiuto in altri casi di suicidio. Non è ragionevole tenere le due cose insieme, le devi differenziare. Il legislatore non lo ha fatto. A quel punto, però, la Corte, dopo aveva dato un termine al legislatore, dopo un anno è tornato a prendere la sua decisione e a attivarsi lei con una sentenza in cui, attraverso la sentenza, ha sostanzialmente riscritto la norma lei, perché il legislatore non si era attivato. Questa idea di dare un termine al legislatore, entro il quale poi si ripronuncia lei, è nato dal fatto, da esperienze passate, in cui appunto la Corte ha detto questo senza dare un termine al legislatore, ha detto al legislatore: guarda, devi cambiare questa norma, questa legge, perché è in contrasto con la Costituzione, ma il legislatore non ha fatto niente e la Corte, non avendogli dato un termine, non è potuta ritornare in automatico sul caso. Caso più eclatante è quello sul pluralismo dei mezzi di informazione. Voi probabilmente stavate nascendo, ma ci fu una sentenza della Corte Costituzionale quando la Fininvest di Berlusconi comprò il terzo canale, Rete 4, era già proprietaria di Canale 5 e Italia 1. E la Corte fece una sentenza che disse che la concentrazione di tre canali nelle stesse mani private era in violazione del pluralismo dell'informazione e ostacolava l'ingresso sul mercato di nuove offerte differenti, e diceva alla Corte Costituzionale, diceva al legislatore: fai un provvedimento legislativo in cui almeno uno dei tre canali diventi un canale satellitare. E fissa un limite in cui nessun privato può avere più di due canali. Il legislatore non ha mai fatto questa norma e ancora oggi, ora abbiamo il digitale terrestre, ma insomma, le tre reti della Fininvest sono rimaste sulla piattaforma normale, non sono passate sul satellite. E qui anche abbiamo un caso per cui questa norma è continuata a stare in vigore più di 20 anni, sebbene fosse stata riconosciuta incompatibile con le norme costituzionali. Quindi un certo tipo di non automaticità, mettiamola così, e non funzionamento del meccanismo della legge superiore che elimina dall'ordinamento la legge inferiore in quanto incompatibile. Ce l'abbiamo. Un altro caso che è un po' al limite di una cosa di questo genere è il caso in cui la legge di competenza che delega a un'autorità a fare un regolamento su una materia specifica, quindi un atto subordinato alla legge su una materia specifica, contemporaneamente contenga una delegificazione. E quindi in qualche modo dice all'autorità che lo regola: non ti devi preoccupare dei vincoli stabiliti dalle leggi in questa materia, perché decido che non è più regolata da legge, ma è regolata dal regolamento e tu farai il regolamento. Qui c'è un problema, come dire, di limiti spesso non chiari, spesso molto discussi, della chiarezza di che cosa è delegificato e di che cosa non è delegificato, il problema della incompatibilità di norme che non è chiaro se sono state formalmente abolite dal provvedimento che stabilisce di norme legislative, che non è chiaro se sono state abolite dal provvedimento che stabilisce la delegificazione, oppure sono almeno in parte rimaste in vigore e in quel caso potrebbero eventualmente contrastino con il regolamento, si pone e sono problemi che portano a grandi discussioni e che vengano risolti via via dalle corti, da volte dalle corti amministrative, a volte dalle corti civili, qualche volta dalla stessa Corte Costituzionale. Lo stesso, come abbiamo detto, il principio che la legge successiva deroga alla legge più vecchia è pacifico. Però per questo principio si pone un problema di contrasto che invece non si pone per il principio gerarchico con il principio di specialità, cioè che cosa può succedere? Che il legislatore fa una legge generale, poi si accorge che ci sono situazioni che devono essere regolate un po' diversamente, fa una legge speciale. Dopodiché rifà la legge generale perché la considera sorpassata nel tempo. Si pone il problema se la nuova legge generale abroga anche la legge speciale, perché rifacendo la normativa generale non si sa se questo voleva dire che a questo punto non c'è più bisogno di una legge speciale che regoli determinati casi, oppure se il legislatore ha ritenuto semplicemente di sostituire la legge generale, ma lasciando la specialità della regolamentazione di alcuni casi specifici. Questo è un problema in cui il contrasto fra i criteri non ha un criterio, come dire, oggettivo, a priori di risoluzione, ma che bisogna, si sostiene che bisogna andare a vedere caso per caso e capire dal combinato disposto delle due legislazioni se, ha senso sostenere che il legislatore volesse azzerare la norma speciale o che volesse salvare la norma speciale. Naturalmente le conclusioni sotto questo aspetto possono non essere univoche e le interpretazioni possono essere assolutamente diverse e quindi ci possono essere giuristi, giudici che ritengano la norma speciale salva e giuristi giudici che ritengono la norma speciale abrogata dalla nuova norma generale. Oltre che al problema dell'incompatibilità fra norme, possono esistere due altri tipi di problema di rapporto logico fra le norme, che sono quello della ridondanza e quello della presupposizione. Allora, il problema di ridondanza è meno grave perché sostanzialmente due norme sono ridondanti quando dicono la stessa cosa. Problema che si può porre se dicono veramente la stessa cosa. Se sono, diciamo, molto simili ma non ne dicano esattamente la stessa cosa, si può porre un problema di, diciamo, se sono norme semplicemente diverse nel tempo, se appunto casomai qualche caso che non rientrava nella prima ma non rientra assolutamente nella seconda, si debba considerare la vecchia legge ancora in vigore per quanto riguarda quei casi. Normalmente diciamo, l'approccio è all'idea che il legislatore non ha detto due volte la stessa cosa, ma quindi bisogna andare a vedere bene e cercare di dare un significato che non sia ripetitivo di un significato precedente. A volte il legislatore dice due volte la stessa cosa, specialmente a distanza di tempo, perché si scorda della prima norma, oppure perché riordinando tutta una materia, dice in un posto diverso le stesse cose che aveva detto in una legge particolare, ad hoc in un altro, e si scorda di sancire l'abrogazione di quelle altre leggi che vengono poi ricomprese nella sostanza, nella nuova disposizione. Però, insomma, non, diciamo che normalmente il criterio che uno può usare corrisponde con quello con i criteri con cui si risolvono le antinomie, cioè nel senso che appunto la legge ci può essere ridondanza tra legge generale e legge speciale, e quando è così, cioè che la legge speciale dice la stessa cosa della legge generale, di fatto non abbiamo un criterio di specialità, oppure quando la legge successiva nel tempo dice la stessa cosa della legge precedente, si fa assorbire la legge successiva, la prima legge nella nuova. Quando una fonte secondaria dice la stessa cosa che una fonte superiore, basta, come dire, si riassorbe nella fonte superiore. Però ecco, appunto, pragmaticamente il problema in questi casi non si pone. Si pone più nei casi, appunto, di dire, cioè, partiamo dall'assunto, leggendo i testi e dovendogli dare un significato, che la ridondanza non c'è, e quindi vediamo se la nuova disposizione almeno in parte dice cose diverse da quella vecchia. L'altro aspetto un po' più problematico è quello della presupposizione. L'esempio che fa Ross è l'ordine restituisci la mela rubata dato a chi non ha rubato una mela. Cioè, il problema è quando una disposizione normativa presuppone cose che dovrebbero essere stabilite da altre norme, che invece non sono state stabilite da altre norme. Il caso più eclatante si ha, per esempio, quando una legge rimandava a definizioni, situazioni regolate da una legge già esistente, e poi la prima legge, quella presupposta appunto dalla seconda legge, viene abrogata o modificata, per cui quei rinvii perdano di significato. Qui si discute se questo in qualche modo comporti o come dire, un obbligo di colmare le lacune che l'abrogazione della prima legge ha fatto mentre non è stata abrogata la seconda, un'abrogazione implicita anche della legge, dei rinvii che la legge fa, che la nuova legge fa, oppure un potere di, come dire, reviviscenza della nuova legge, almeno di quegli aspetti a cui che vengano richiamati da essa, e che, diciamo, si pone il problema tra la legge di abrogazione di quella vecchia e quella nuova, se si pongono in rapporto di specialità. Insomma, si può provare a risolvere anche qui con i metodi classici di risoluzione fra i conflitti il problema. Merita di essere sottolineato due casi frequenti, cioè diciamo un caso frequente, quello che la legge dice che dispiegherà i suoi effetti, cosa molto comune nelle leggi, a partire dall'emanazione di un regolamento attuativo che dovrà essere fatto entro un anno. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la legge fatta dovrebbe entrare in vigore sicuramente entro un anno, prima se il regolamento attuativo viene fatto prima. Il problema è che spesso il legislatore italiano non fa il regolamento attuativo nei tempi previsti, a volte passa molto più del tempo previsto. Ecco. Il problema è che ne è del presupposto che della legge che presuppone il regolamento attuativo per funzionare, la mancata osservanza dei tempi da parte del legislatore sospende l'attuazione della legge. Questo è un problema aperto, che tra l'altro è anche aperto in termini, come dire, di responsabilità o omissioni del legislatore. L'altro aspetto in cui dovete tenere conto è che a volte i rinvii sono fatti in maniera mobile, cioè una cosa succede abbastanza spesso: il rinvio non è fatto al contenuto specifico di un testo normativo, ma a un istituto. Allora, quello che succede e può creare problemi, come non può creare problemi, è che quando l'istituto viene regolato in maniera diversa, tendenzialmente non c'è nessun problema, cioè il rinvio fatto prima della modifica dell'istituto, essendo all'istituto e non a una disposizione specifica, a una regolamentazione specifica di quell'istituto, non dovrebbe creare problemi. Poi, nel concreto, i problemi si possono creare perché la nuova normativa creata che rinvia a quell'istituto può essere, cioè la nuova normativa data a quell'istituto può essere in contrasto con la normativa contenuta nella legge che poi rinviava a quell'istituto. Si può quindi creare un'incompatibilità dovuta alla modifica dell'istituto. In questo caso, di nuovo, si usano i criteri che abbiamo detto, cioè se c'è una differenza di gerarchia fra norme, si risolvono con quello. C'è tutto un problema di capire se si può stabilire un rapporto di specialità fra norme. Ecco, questo scoprirete poi la definizione della specialità, specialmente in diritto penale, è molto, insomma, rigorosa, particolare, molto discussa su quando è che una legge si può considerare speciale rispetto a un'altra. Questo, concludendo questo tipo di discorsi, che cosa possiamo dire? Che è quello che poi Ross dice nelle ultime righe del paragrafo dedicato appunto ai problemi dei rapporti logici. Allora, che sicuramente ci sono problemi di rapporto che possiamo definire logici, insomma, è la definizione che diamo classica, anche perché, ripeto, discende da un'impostazione, come abbiamo detto, che il diritto sia un sistema logico tipo la geometria. Quindi li chiamiamo, quando ci sono problemi di rapporto fra disposizioni, li chiamiamo problemi logici. Sicuramente sono problemi che, appunto, poi per vedere, per dare senso a questa definizione di problemi logici, abbiamo elaborato una logica ad hoc, la logica deontica, perché ci siamo resi conto che chiamarli logici è con riferimento alla logica ordinaria che riguarda non le prescrizioni ma le asserzioni, era assolutamente sbagliato. Allora, diciamo che attraverso le modalità giuridiche, appunto, si possono trovare problemi di rapporto e di incompatibilità o di riferimenti che incrociati tra norme che non tornano. Ma invece è molto meno automatico, molto meno logico, molto meno evidente sono l'utilizzo dei criteri di soluzione. Anche i tre criteri considerati formali, appunto legge superiore, legge successiva nel tempo, legge speciale, come abbiamo visto, soprattutto per i problemi di incompatibilità, ma anche per i problemi di ridondanza e presupposizione, spesso e volentieri non risolvono il problema e rimandano a problemi, a la ricerca di criteri, richiedono più che rimandano, criteri di risoluzione diversi che abbiano molto più a che fare con la finalità pratica che si vuole attribuire a quelle, perché se abbiamo un problema di rapporto sono almeno due, a quelle disposizioni. E qui appunto si apre tutto un mondo che è quello della diciamo dei criteri pragmatici in cui si risolvano i problemi di rapporto fra norme, prima di tutto quelli di incompatibilità. Prima di esaminare questo mondo, merita di essere sottolineato che, appunto, non ci dobbiamo scordare, cosa che invece Ross fa in qualche modo, dello iato, dello spazio che ha l'interprete tra il testo e il significato che lui stesso gli attribuisce. E dobbiamo semplicemente riprendere quello che lo stesso Ross dice per il precedente, appunto, che è una catena che il giudice si impone da solo nel sistema inglese, per dire che il giudice vede o non vede il rapporto di incompatibilità fra norme, il rapporto di ridondanza, il rapporto di presupposizione, spesso e volentieri a seconda del significato che dà il testo normativo, cioè quasi sempre ci sono testi normativi che consentano una lettura, tutte e due, cioè siccome il problema è tra due testi normativi, che potrebbe evitare, se letti in una determinata maniera, potrebbe evitare un'incompatibilità, oppure letture che potrebbero dare ai due testi normativi significati confliggenti, consentano di ricavare dai due testi normativi norme incompatibili. Quindi il primo modo in cui si può gestire, e qui è una scelta dell'interprete, perché è chiaro che se io elimino l'incompatibilità attraverso l'interpretazione, faccio un'operazione e in questa maniera do una certa soluzione al caso concreto. Se io sottolineo l'incompatibilità e quindi dico questa norma va eliminata perché è successiva nel tempo ed è incompatibile, perché è precedente nel tempo ed è incompatibile con quella successiva, oppure è incompatibile con una norma superiore, quindi la elimino, non la applico al caso concreto, e così oppure la considero o non la considero speciale, ho soluzioni diverse per il caso concreto. Quindi, a monte dell'individuazione del rapporto, chiamiamolo logico, fra le due disposizioni sta il significato attribuito fra quelle due disposizioni, e quel tipo di rapporto può essere creato, eliminato, attutito, ridimensionato o espanso a seconda della scelta di quale significato tra quelli plausibili si danno a quelle due disposizioni. Questo non va mai scordato. A questo proposito, cioè al valore del significato dato ai testi, vi richiamo l'attenzione non tanto sul paragrafo 27 che dice cose già ampiamente dette, cioè che i problemi semantici vengano, insomma, in gran parte risolti contestualizzando il significato delle singole parole, non esaltando il significato delle singole parole prese in sé, o comunque vengano posti dal contesto delle frasi in cui le parole vengano utilizzate. Ma che abbiamo già detto, insomma, è ampiamente discusso. Ma invece vi richiamo sulla nota 1 di pagina 128, perché è indicativa dell'impostazione, diciamo, illuministica, legicentrico-positivistica, neopositivistica, in cui Ross richiama un progetto di codice civile del francese, in cui dice che non si deve, quando la legge è chiara, non si deve eludere il testo sotto il pretesto di rispettarne lo spirito, eh? Questo rispetto a dire si ricorre poi invece a criteri pragmatici per risolvere i problemi di rapporto fra norme. è un'espressione che non ha senso, perché cosa vuol dire la legge è chiara? La legge è chiara e io gli posso comunque attribuire significati, cioè qui si assume l'idea che è chiara, vuol dire che ha uno e un solo significato, cosa che, come abbiamo detto e come le teorie epistemologiche dagli anni 60 in poi hanno chiarito, non c'è mai un testo a cui si può attribuire un solo significato, non c'è mai un insieme di fatti che si possono spiegare secondo una sola legge. Questa seconda cosa l'aveva detta un fisico francese del fine 800, inizio 900, Pierre Duhem, riferito al testo lo dice un grande logico che degli anni 60, che è Quine, che è quello che parla di tutti i problemi della indeterminatezza della traduzione, cioè della intraducibilità tra due lingue, che ogni traduzione implica una scelta su come interpretare il testo di partenza. L'idea che appunto quando ci siano testi chiari che non richiedono interpretazione, che appunto, come detto nella nota, si dice non serve andare ai lavori preparatori, sui lavori preparatori poi parleremo perché è tutto un problema relativo all'intenzione del legislatore che da quei lavori si desumano. Ecco, è un'idea, diciamo così, che oggi chiamerei vetero neopositivistica o vetero legicentrico positivista. Tutto quello che abbiamo detto invece rimanda sempre al fatto che è lavorando sui significati dei testi e su quello che gli vogliamo far dire, che si giocano tutte quante le definizioni delle norme da usare.